Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Maledetto giumumento che grappivo l'occhio in terra da stu perno. Sti vent'anni di tormento con lo cori sempre in guerra, notti e giorno, terra che non senti, che non fai capire, che non ti ci niente, vedendo mi morire, terra che non teni, partiri e non decidone per farli tornare. E chianci chi ha Nino, e chianci chi ha
Torna la nostra signora in giallo, la dottoressa Barbara Pezzotti, e andiamo in Sicilia. Quindi non solo prendiamo un treno, ma anche un traghetto. Buongiorno e bentornata.
Buongiorno a tutti.
Allora, andiamo in Sicilia, e in Sicilia rimarremo per due tappe, perché la Sicilia dal punto di vista dei gialli ha contribuito molto, e il primo momento forse in cui si è affacciata nel mondo dei gialli è stato grazie a Leonardo Sciascia.
Ma sì, direi di sì. Leonardo Sciascia è stato un grandissimo innovatore del genere in sé, quindi con una scrittura molto, molto particolare, con questi suoi gialli che hanno dei finali molto spesso amari e aperti, in cui quindi non abbiamo una risoluzione del caso soddisfacente dal punto di vista della giustizia, ma è stato anche il primo scrittore in generale, quindi non parliamo dei gialli, ad affrontare in maniera molto diretta e molto potente il tema della mafia in Sicilia.
Ecco, il tema della mafia viene affrontato di petto. Vedremo invece altri autori siciliani dove il tema della mafia c'è, ma forse in modo un pochino più marginale. Leonardo Sciascia, ricordiamo un po' gli estremi biografici, è nato nel 1921, quando ha pubblicato il primo libro che possiamo definire giallo.
Beh, è stato Il giorno della civetta nel 1961, quindi molto, diciamo, presto, quindi parliamo prima di Scerbanenko. Perché è importante? Perché la letteratura siciliana aveva affrontato in maniera molto marginale fino ad allora il tema della mafia. C'era un'opera teatrale in cui un personaggio, un mafioso, è presente, ma al di là di quello tutti i grandi scrittori come Verga, come Pirandello non lo affrontano, diciamo, in maniera così diretta. Sciascia usa invece la struttura del giallo, che è una struttura per eccellenza in cui si può parlare appunto di questo tema, per affrontare una questione che era ancora abbastanza sconosciuta o tenuta, se vogliamo, in sordina, con la complicità anche del potere politico e del governo. All'epoca si negava addirittura l'esistenza della mafia. Quindi con questo romanzo, che è incentrato sulla morte di un piccolo costruttore, Salvatore Colasberna, ucciso nella piazza principale di un paese innominato S, di fronte a tutti, ma chiaramente nessuno ha visto niente, comincia questa indagine dentro il tessuto siciliano. Il capitano Bellodi viene dall'Emilia Romagna, è un ufficiale dei carabinieri che viene mandato in Sicilia e deve investigare questo crimine, e rimane sconvolto dall'omertà, no? Da questo problema dell'omertà, quindi, per cui tutti hanno paura, sono terrorizzati, nessuno ha fiducia delle forze dell'ordine. E è un giallo anomalo, dicevo, perché chi è stato a uccidere il povero Colasberna si scopre a metà romanzo, l'ultima, diciamo, la seconda parte del romanzo è cercare di seguire il nostro ispettore Bellodi e vedere come fa e tutte le difficoltà che trova nel cercare di assicurare il colpevole alla giustizia. E vediamo che la sua è una lotta che finisce male, perché il caso viene chiuso come un delitto d'onore e quindi i responsabili, quindi c'è dietro Don Mariano, un esponente mafioso, dietro questo omicidio la passano liscia con l'aiuto di potenti amici politici a Roma.
Nel giorno della civetta ci sono riferimenti molto chiari anche proprio alla realtà e, come dicevi prima, non era così condivisa l'opinione che la mafia ci fosse, esistesse e fosse un problema per la realtà siciliana. E Sciascia aveva poi pubblicato qualche tempo dopo, nel 1972, una avvertenza in una nuova edizione dell'opera. Che cosa diceva e soprattutto che cosa spiegava dell'obiettivo che lui si poneva scrivendo Il giorno della civetta?
Sì, esattamente, questo è una cosa molto importante, Magica, nel senso che lui scrive questa avvertenza, una specie di prelettura al giorno della civetta, in cui definisce la mafia un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese. E non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. Quindi vede questa cancrena che sta mangiando il governo e lo Stato italiano. E quindi questa è una profonda e una potente denuncia delle connivenze politiche e non tra la mafia e appunto e il potere istituzionale.
Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia è un libro che ha lasciato un segno molto forte nella letteratura italiana, ma anche nella società italiana. Dal punto di vista del linguaggio, c'è una citazione che possiamo magari ascoltare da questo libro che ha dato origine ad una definizione, anche una terminologia passata nella lingua italiana più in generale, cioè quella degli ominicchi e dei quacquaraquà. È una citazione che viene spesso riproposta in tanti contesti diversi della società italiana.
Ah sì, guarda, è famosissima ed è praticamente l'incontro tra Don Mariano, questo esponente mafioso di grande potere, di grande anche carisma, e il capitano Bellodi. Don Mariano racconta la sua filosofia di vita al capitano.
Io ho una certa pratica del mondo. È quella che diciamo l'umanità e ci riempiamo la bocca a dire umanità. Bella parola piena di vento. Io la divido in 5 categorie. Gli uomini, i mezzuomini, gli ominicchi, i parlando con rispetto piglianculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini. I mezzuomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzuomini. Invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i piglianculo, che vanno diventando un esercito. E infine, i quaquaraquà, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.
Anche lei, disse il capitano con una certa emozione. Questo è un passaggio molto esemplificativo, molto bello, molto potente, che però è anche suscitato grandi polemiche, perché Sciascia è stato accusato di aver creato questa mitologia del mafioso aureolato, del mafioso filosofo, del mafioso potente, del mafioso che non potrà mai essere sconfitto. Il mafioso di, non so se ti ricordi, la serie TV La Piovra, che andò in onda più in là, ma per moltissime, moltissime edizioni, e che vedeva il grande cattivo Tano Cariddi, interpretato da Remo Girone, se non sbaglio. E quindi con questa sequela di commissari di polizia che cercano di sconfiggere la mafia e non ci riescono. E quindi questa visione molto, molto cupa, molto dura e molto pessimistica della lotta alla mafia. Autori successivi poi la vedranno un po' diversamente.
La mafia e lì i parrini si dettero la mano. Povero cittadino.
State ascoltando Città Italiane in Giallo, la nostra serie dedicata ai gialli italiani. La nostra guida è la dottoressa Barbara Pezzotti e stiamo parlando di Leonardo Sciascia, perché in questo nostro viaggio siamo arrivati in Sicilia. Il giorno della civetta è diventato, oltre che essere un libro, è diventato anche un film diretto nel 1968 da Damiano Damiani. Anche il film è stato accusato in qualche modo di rendere un po' patinata l'immagine della mafia.
Beh sì, perché praticamente segue molto da vicino quelli che sono gli elementi del romanzo. Anche se con il film riusciamo a visualizzare il grande paesaggio siciliano, che è una delle cose molto belle di Sciascia. Cioè, so che questa serie di podcast è dedicata alla rappresentazione della città in giallo, quindi non abbiamo una vera e propria città, non abbiamo la grande città come Palermo, abbiamo sempre dei villaggi e Sciascia ambienta sempre le sue storie in posti innominati, se vogliamo, una cosa che poi riprenderà anche Andrea Camilleri, ne parleremo in seguito, per cui non ci sono molte descrizioni urbane di per sé, però ci sono delle bellissime descrizioni del paesaggio. E una delle cose che io amo molto del giorno della civetta, che si vede anche poi nel film, è questo grande amore che Bellodi sviluppa per la Sicilia. E queste immagini meravigliose del paesaggio, anche molto brullo, anche molto essenziale siciliano, di questa grande bellezza. E infatti c'è un altro passaggio del giorno della civetta in cui appunto si commenta come in Sicilia ci sia questo senso estetico per cui si parli del tempo che è bello, mentre al nord si parla del tempo che è buono, quasi dando una connotazione morale al tempo, no? Quindi questa bellezza antica, arcaica che troviamo in Sicilia. E Bellodi, costretto ad abbandonare la Sicilia alla fine di questa indagine molto sfortunata, però nelle ultime pagine del libro giura che tornerà, che un giorno tornerà a finire quello che aveva iniziato. E molti lettori vedono in Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale antimafia ucciso, no, dalla mafia negli anni Ottanta, una incarnazione, se vogliamo, del capitano Bellodi.
Il giorno della civetta è una delle opere più note e più citate anche di Leonardo Sciascia, ma ci sono altre sue opere che possono essere categorizzate in qualche modo come gialli.
Un altro che a me piace molto è A ciascuno il suo, che è scritto successivamente al giorno della civetta, e qui abbiamo il cosiddetto investigatore amateur, dilettante. Non abbiamo più un poliziotto, abbiamo un professore di scuola, il professor Laurana, che incomincia a indagare in maniera così amatoriale l'omicidio del farmacista del paese, che è anche un suo amico. Anche qui si cerca di camuffare la morte del farmacista come un delitto d'onore e di passione. L'onore e la passione c'entra fino a un certo punto, ma per certo c'è di nuovo lo zampino della mafia. E qui vediamo ancora di più, perché mentre il capitano Bellodi era isolato anche in quanto straniero, se vogliamo, venendo da un'altra parte d'Italia. Qui vediamo il progressivo isolamento di un siciliano che vive nel villaggio, che ha sempre vissuto la sua vita nel villaggio, che conosce tutti nel villaggio, ma che viene progressivamente isolato proprio per questo suo tentativo di arrivare, anche ingenuamente, perché è un personaggio molto ingenuo, alla verità.
Anche questo libro è arrivato sul grande schermo con un film molto famoso, famoso quanto il libro direi, A ciascuno il suo, il titolo è lo stesso, è stato girato nel 1967 e vedeva tra l'altro nel ruolo di Paolo Laurana Gian Maria Volonté, quindi un attore all'epoca molto famoso e tuttora molto rimpianto del cinema italiano. Anche qui che tipo di Sicilia vediamo dal punto di vista dell'ambiente, dello spazio?
Dunque c'è una scena di caccia, quindi vediamo sicuramente paesaggi, ma vediamo anche il villaggio, per quanto appunto non un villaggio reale, e gli ambienti anche privati, no? Quindi vediamo questo circolo dove gli uomini del paese si incontrano e commentano i fatti della giornata, i fatti della settimana. Vediamo anche molti spazi chiusi qua, molto interessanti, in cui si vede una specie di microcosmo, come funziona la società siciliana in piccolo. Tant'è vero che poi c'è una parte finale del romanzo che accade a un anno dalla morte del professor Laurana, perché scusatevi, devo rivelare che il professor Laurana in realtà viene ucciso quando è lì per scoprire.
Avremmo dovuto fare uno spoiler alert.
Sì, mi spiace, scusate, ma un anno dopo in questo circolo si commentano i fatti dell'anno prima e si scopre che in realtà tutti sapevano chi era l'assassino e nessuno aveva né l'interesse né la voglia di rivelarlo. Quindi il tentativo del professore Laurana è stato un tentativo fatale, doppio: uno, perché il professore arriva alla morte, e secondo, perché era inutile, perché la verità era già conosciuta da tutti.
Qual è la Sicilia che conosciamo allora attraverso Leonardo Sciascia e come si differenzia da quella magari che emerge da altri autori più vicini a noi dal punto di vista cronologico?
Ma guarda, è una Sicilia in preda alla mafia, una Sicilia molto statica che non cambia, paralizzata dal terrore, anche dalla superstizione, anche dall'ignoranza. Era importante che Sciascia rivelasse tutte queste cose negli anni 60, quando, come si diceva, anche diciamo a livello politico c'era chi negava addirittura l'esistenza della mafia. Però poi ci sono stati degli autori successivi che hanno dato conto dei cambiamenti della società siciliana e quindi hanno cercato di dare una visione nuova e più moderna alla Sicilia stessa. E questi due autori sono Andrea Camilleri, che tutti quanti conosciamo e amiamo, ma anche un autore meno noto ma sicuramente molto interessante che si chiama Santo Piazzese.
E noi naturalmente parleremo di questi autori nel corso della nostra prossima puntata, durante la quale rimarremo ancora in Sicilia. Ma prima di congedarci da Leonardo Sciascia, c'è qualche altro romanzo che ti senti di consigliare, sempre poliziesco, comunque sul filone giallo?
Lui diventa sempre più meno siciliano e più universale negli ultimi suoi romanzi. Quindi qui ci allontaniamo dalla Sicilia, perché lui ha parlato di Sicilia anche come di metafora, se vogliamo, dell'Italia, ed è una corruzione che è la linea della palma, no? Della corruzione della mafia che arrivava su verso Roma e oltre. E è stato profetico, perché poi adesso anche in alcune indagini recenti sul ruolo della mafia anche al nord, quindi si è scoperto negli anni 80, negli anni 90 e anche ancora recentemente. E diventa anche molto metafisico, molto filosofico, i suoi libri sono sempre bellissimi. Un ultimo libro che io consiglierei è Il Cavaliere alla Morte, perché è un libro che lui ha scritto mentre stava morendo. E quindi ci sono delle riflessioni molto belle, molto profonde sulla vita e sulla fine della nostra vita. È un giallo, ma è un giallo anche molto filosofico, che si sposta un po' appunto da questi temi iniziali che sono più militanti, se vogliamo, e che arrivano a essere più esistenziali.
Barbara Pezzotti, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo la settimana prossima.
Alla settimana prossima.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.